Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Claretiana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda. Come sapete, questo è lo spazio in cui indegnamente parlo di libri a nome della radio, che vuole dedicare uno spazio in questo suo salottino settimanale, perché anche i libri abbiano il loro giusto ruolo. E dalla settimana scorsa, come sapete, stiamo parlando del Miles Gloriosus di Plauto, una commedia anche molto divertente, considerata uno dei capolavori di Plauto. La settimana scorsa mi sono molto dilungato sul rapporto fra commedia e tragedia. Vi ricordate, vi ho detto che ci viene proposto nella commedia un mondo al sotto in su, un mondo a rovescio, nel quale gli eroi, i grandi della terra, vengono in realtà puniti mentre trionfano gli umili. Questa è una lettura della commedia molto evidente nel testo che stiamo discutendo, ma che in realtà è poi stata espressa anche recentemente da grandissimi teatranti, perciò insomma sono in buona compagnia. Prima di iniziare a parlare più specificamente del Miles Gloriosus, volevo proporvi una attenzione di lettura. In questo ciclo di puntate sul teatro ne sto proponendo ogni tanto alcune. Allora vi chiedo di immaginare una festa di paese, una festa patronale, per esempio, no? E magari in qualche paese dell'interno. Che cosa succede a un certo punto? Che presumibilmente ci sarà a un certo punto una gara poetica, magari un cantatore che racconta le avventure della Seconda Guerra Mondiale, la Brigata Sassari, su Kentucky Bantuno Regimento, su Kentucky Pantadue si impare, Orune Bitti e gente orgolese e cose del genere, no? È l'epica del paese, l'epica nazionale che ci unisce, che ci unisce ai nostri padri, a degli ideali, a delle sofferenze anche passate. Ecco, questa, diciamo, è nello spazio che occupava nell'antica Grecia la tragedia. La tragedia ha questa funzione di riflessione su un'epica nazionale. Ma in una nostra festa patronale, presumibilmente, dopo i cantadores, dopo i poeti, dopo queste dimensioni anche più alte, forse, arriva chi arriva? Arrivano i La Pola, arriva Benito Urgo, arrivano i comici, no? Cioè c'è spazio per una dimensione anche più farsesca del teatro, della rappresentazione. Lo dico, ognuno può avere i gusti, preferire un comico piuttosto che un altro, o un tipo di comicità piuttosto che un'altra, ma non è questo il tema, no? È che noi adesso dovremmo leggere il Miles Gloriosus come se fosse rappresentato in un contesto festivo in cui le persone sono allegre, naturalmente si sono radunate, sono un po' di bocca buona, ma certo vanno anche intrattenute, no? E che cosa viene proposto loro? Viene proposto in prima battuta un intrigo e in seconda battuta un eroe. L'eroe è questo personaggio che dà il titolo alla rappresentazione. Il Miles Gloriosus vorrebbe dire il soldato fanfarone, il soldato che si vanta, il soldato che crede di essere molto al di sopra della sua dimensione reale. Perché Pirgo Polinice, già il nome serviva a fare ironia, crede di essere quasi un dio, si crede la reincarnazione di uno dei grandi eroi dell'antichità greca. La commedia è latina ma è ambientata in Grecia per una serie di motivi che forse avremo il tempo di spiegare più avanti. Crede di essere un nuovo Achille, un nuovo Aiace. In realtà è uno sciocco, un vanaglorioso e anche un donnaiolo impenitente. Perché l'altra dimensione della commedia è quella dell'intrigo. L'intrigo è legato a una bella ragazza che è contesa fra appunto questo Pirgo Polinice fanfarone e un giovane che la ama e che era il suo innamorato prima che Pirgo Polinice si intromettesse. Si tratta di una dimensione in cui in fondo l'intrigo però non è l'aspetto più importante, ma è il pretesto per mettere in scena delle scene successive divertenti, potremmo dire delle gag. In qualche modo questo tema delle gag, che è un tema moderno, deriva anche da dove Plauto è andato a pescare i materiali che mette in scena, ma questo ve lo spiego meglio fra un attimo. Per il Miles Gloriosus, come la settimana scorsa, ho deciso di proporvi Rino Gaetano, un cantautore italiano comico, anche corrosivo in qualche modo, e questa è la sua Non te regge più.
Abbassare,
non te regge più.
Abbassare,
non te regge più.
Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non te regge più.
La verginità,
non te regge più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
non te regge più.
Ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
non te regge più.
Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Non te più. Non te regge più.
Picci pissi blibri, dici 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 cazza niga,
non te regge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, dribla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non te regge più.
Gianni Brera,
non te regge più.
Bearzot,
non te regge più.
Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire,
non te regge più.
Il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso. Hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non te regge più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cartin Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente. Ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella se l'anniversa, ci giurerò, è meglio, che bella se, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella se, che bella se, non te regge più, che bella se, l'anniversa, ci giurerò, sei meglio, che bella se, non te regge più.
Questo era Rino Gaetano, noi stavamo parlando di Miles Glorioso, se vi dicevo che la dimensione di gag è molto forte, cioè noi potremmo leggere la commedia non soltanto come una narrazione compiuta che ha un inizio, uno svolgimento, alcuni eventi salienti e poi una sua conclusione, ma anche come una collezione di scene tutte divertenti, ma tutte che in qualche modo fanno caso a se stesse, che si reggono anche da sole. Questo deriva in parte dal fatto che Plauto era, diciamolo onestamente, un saccheggiatore, cioè andava a pescare nella commedia greca, un po' come un nostro autore di telefilm oggi andrebbe a pescare nei telefilm americani per fare delle produzioni poi italiane, magari più televisive, di minore originalità. Allo stesso modo Plauto aveva di fronte una grande cultura popolare che era la cultura greca con le sue commedie, e lui andava lì e pescava, ma non pescava una singola commedia e la rifaceva in latino, no, pescava una scena qui, una scena lì, secondo il suo estro, secondo il materiale che gli serviva, e le metteva insieme. Questo potrebbe essere rappresentato, ci sono poi, diciamo, grandissime discussioni su quali scene sono entrate nel Miles Gloriosus, da dove provenivano e se si trattava di pezzi più o meno lunghi e di blocchi più o meno coerenti. Non entriamo in questa discussione, no? Però dicevo, potrebbe rappresentare una dimensione, diciamo, negativa del genio di Plauto. Potremmo dire che è semplicemente un copione, diciamo in maniera forse un po' banale. In realtà, se noi abbiamo in mente un comico come quelli che vi ho citato, un comico televisivo, ci rendiamo conto che è lo stesso modo che hanno di lavorare i comici attuali. Cioè i comici attuali hanno una serie di pezzi forti, potremmo dire, che mettono in scena periodicamente in televisione, che mettono in scena nei vari spettacoli, e cuciono la rappresentazione che devono fare unendo questi loro pezzi secondo una trama che può essere più o meno importante. Qui noi abbiamo due blocchi, due scherzi che vengono giocati, il primo al servo di Pirgo Polinice, un servo sfortunato che commette l'errore di mettersi in mezzo ai piani del servo furbo, c'è qui questo contrasto tra servo sciocco e servo furbo, il quale vuole riconciliare la sua padroncina col vecchio amante, diciamo, che l'amava prima, poi la ragazza è stata rapita, eccetera. Questo è il primo scherzo ed è sostanzialmente una commedia agli equivoci, anche molto divertente, in cui fanno credere che la ragazza ha una gemella, per cui quella compare da una parte, compare dall'altra, quando la trovano abbracciata all'amante dice ma non sono io, quella è la mia gemella, e così via. Capite che teatralmente funziona benissimo, sul testo magari un po' meno. E poi il secondo scherzo è quello invece propriamente a Pirgo Polinice, serve a liberare la ragazza e a farlo trovare in una situazione compromettente, cioè in casa di uno come se gli stesse insidiando la moglie, in modo che quell'altro lo possa bastonare, e questo chiude la rappresentazione anche con una ricomposizione sociale. Gli adulteri sono puniti, i giovani possono sposarsi, diciamo tutto è bene, in un certo senso quel che finisce bene. Se ho ancora un minuto, dopo aver sottolineato questi aspetti della trama e anche questa dimensione di narrazione appunto cucita per gag, per scene, vorrei dire questo: la commedia trae la sua origine dalla figura, diciamo, più negativa. C'è qui un rovesciamento dei ruoli. Nella tragedia l'eroe sarebbe l'aspetto positivo. Invece qui è l'aspetto negativo, perché la commedia ha un rovesciamento degli ideali aristocratici e perciò, diciamo, il soldato ci fa una brutta figura. Però non è solo questo. Allora, qual è il vero protagonista? Certamente non è l'eroe. Il vero protagonista è il servo furbo, colui che cuce tutta la congiura, che fa gli scherzi, che inganna il suo collega sciocco, che poi inganna il padrone e così via. Cioè l'attore più bravo della compagnia teatrale non verrebbe messo a interpretare l'eroe, ma verrebbe messo a interpretare il servo, ovviamente. Allora, vi ho detto all'inizio della trasmissione, del ciclo di trasmissioni, che in qualche modo leggere teatro vuol dire dialogare con diversi soggetti, vuol dire dialogare col pubblico, vuol dire dialogare ovviamente con l'autore, e vuol dire anche dialogare però con chi poi si troverà a mettere in scena l'opera. Allora, se nella tragedia noi dialoghiamo con Euripide, per dire, con la sua visione dell'animo umano, con la sua visione delle passioni e così via, e se in altri casi possiamo dialogare col pubblico, come reagirà il pubblico a questa situazione, come abbiamo tentato di illustrare sia parlando della tragedia che parlando della commedia, nel Miles Gloriosus dobbiamo noi chiederci e veniamo messi in relazione con l'attore, con colui che si troverà queste parole e gli dovrà dare vita. Questo è il suggerimento di lettura migliore che mi sembra di dare di questa commedia è anche un aspetto che ci fa scoprire forse una dimensione che non sempre abbiamo presente quando leggiamo teatro. Con questa osservazione io anche vi saluto, vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19.10 e in replica il venerdì alle 8.30 del mattino. Vi ricordo anche che sul podcast di Radio Claritana, www.radiocalaritana.it, e sul mio sito personale è possibile già approfondire i temi, riascoltare le puntate e così via, e vi auguro di fare buone letture. Noi, come al solito, ci sentiamo tra 7 giorni.